As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Marco Casolino e Omar Serafini presentano La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante.
E siamo live anche questa sera con mezz'ora di ritardo perché abbiamo un ospite d'eccezione, Marco Pellegrini, che nonostante il nome italiano ovviamente si trova in Giappone, si trova in Giappone perché appunto si occupa della bonifica della parte, ci racconterà lui, della messa in sicurezza della centrale nucleare di Fukushima. Lui lavora all'University of Tokyo come nel Dipartimento di Nuclear Engineering and Management. Marco, grazie mille di essere qui con noi. Grazie dell'alzataccia, e salutiamo già che è qui con noi Jack O'Lantern, Alessandro, Jack O'Lantern di nuovo, Stefano, Michele, Andrea, Ozzi e Verusca. Allora, un po' buongiorno. Di Gikoshokai, ti era, ciao Simone, sì. Introduciti.
Va bene, sì, ok, grazie dell'invito prima di tutto, grazie a tutti. Mi chiamo Marco Pellegrini, vivo a Tokyo da ormai più di 11 anni, quindi vuol dire che mi sono trasferito a Tokyo nel 2009, dove ho cominciato il mio dottorato all'Università Tokyo Institute of Technology in ingegneria nucleare. Tra l'altro ho fatto il dottorato su sistemi passivi in caso di station blackout, e poi nel 2011, quindi a ridosso della mia laurea, un anno prima, perché mi sono laureato nel 2012, ad aprile 2012, è successo l'incidente di Fukushima. Quindi ha stravolto un po' tutti i miei piani. Io dovevo andare a lavorare dal regolatore giapponese con cui stavo facendo già il dottorato per la centrale Monju, che poi adesso stanno decommissionando anche lei. Quindi poi il regolatore è stato stravolto, si chiamava JNS in passato, adesso si chiama NRA. Ovviamente hanno detto non assumiamo in questo periodo, soprattutto non assumiamo gaijin, i famosi stranieri. Però poi in realtà l'incidente ha creato una nuova prospettiva, e quindi sono andato a lavorare non direttamente a TEPCO, a un centro di ricerca relativo a TEPCO, che per lo studio, per le analisi, soprattutto simulazioni, anche esperimenti, ma soprattutto simulazioni dell'incidente di Fukushima. E quindi mi sono ritrovato con il manager, quello che è oggi il manager del decommissionamento, che voglio citare perché mi ha aiutato moltissimo in questo periodo e mi ha fornito gran parte del materiale, tra l'altro Shinya Mizukami. E niente, ho lavorato per 7 anni per questo incidente, quindi l'abbiamo sviscerato al massimo. Poi ho anche coordinato 2 progetti dell'OCSE, che potete trovare online se siete interessati. Non voglio farmi pubblicità, ma solo se siete interessati, sul decommissionamento.
No,
si chiama BSAF, BSAF, che sarebbe il Benchmark Study of the Accident of Fukushima, che è fatto in due fasi, in cui abbiamo fatto tutte le simulazioni. È un progetto internazionale, quindi dai laboratori americani, Corea, Giappone, Francia, Spagna. Non c'è l'Italia, sfortunatamente, il coordinatore ero io. E dopodiché, poi adesso ho cominciato a lavorare all'Università di Tokyo, e sempre collaborando con TEPCO, e la maggior parte della mia ricerca è fortunatamente o sfortunatamente sul decommissionamento. Sfortunatamente, perché nessuno c'ha voglia di lavorare alla fine del nucleare, sarebbe più interessante lavorare a una rinascita, però vabbè, la ricerca va un po' dove sono i fondi, e quindi devo fare questo, che è molto interessante, però fare anche altro.
Sì, sarebbe più divertente nuovi reattori o magari nuove, però certo, esatto. Col decommissioning andrà avanti parecchio. Salutiamo nel frattempo anche Giugiu Giarlo, Tiera Erde, Simone Reddi, Emanuel, non so se l'avevo già salutato, e Berusca l'avevo salutata sicuramente. E allora, perché tra l'altro, come ci siamo conosciuti? A parte tramite il forum di Facebook dei ricercatori italiani, Marco si era visto la live che avevamo fatto con Andrea e ci ha fatto giustamente le pulce. Ha detto sì, tutto bello, però questo non è così, questo non aveva detto sbagliato, sto grafico qua di un'altra cosa. Quindi ho detto, senti, a sto punto, a parte grazie, ma a sto punto vieni e raccontaci come stanno le cose esattamente, visto che poi tu ci sei andato di persona. Quindi lui ha preparato molto gentilmente le slide, e quindi Daniele, ciao Daniele, anche Emilio le salvo, ciao a tutte e due. Ti metto le slide online e sì. Vai. Ovviamente voi, okay, commentate, sì, interrompete, fate cose.
Certo, sì, no, mi scuso, non volevo fare pulci, però... ma assolutamente interessantissime tutte le live, quindi volevo portare soltanto il mio contributo, e tra l'altro qui appunto cercherò di portare un po' il mio contributo in alcuni dettagli che di solito vengono trascurati perché o troppo tecnici o perché non vengono spiegati magari online. Quindi va bene, il punto di partenza è sempre il solito, quindi terremoto di magnitude la scala giapponese 7, vicino alla costa nord-est del Giappone. Sono tre centrali che vengono influenzate maggiormente, che sono quelle di Fukushima Daiichi, ovviamente, poi Daini e Onagawa. Quindi Fukushima sono centrali di TEPCO, Onagawa è operata da un'altra azienda che si chiama Tohoku Electric Power Company, sono tutti BWR, quindi Boiling Water Reactor. Per quanto riguarda il Boiling Water Reactor, volevo soltanto individuare due componenti principali che poi ritorneranno nella discussione. Quindi, allora, il primo è il reattore, quindi la parte dove avviene appunto la reazione, dove si trova il combustibile o core o nocciolo, che è la parte gialla individuata qui nella figura, e l'acqua bolle a contatto con le barre di combustibile. Poi ci sono i separatori e i dryers che separano l'acqua dal vapore, mandano il vapore in turbina per fare potenza. Questo reattore è contenuto nel contenimento. Il reattore è pressurizzato e quindi è fatto di acciaio. E anche il contenimento in realtà è di acciaio. Poi è coperto da cemento armato, o il torus per esempio si trova in una stanza di cemento armato, però anche il contenimento, poiché si deve pressurizzare minimamente, deve resistere alla pressurizzazione, poi è fatto d'acciaio. E il contenimento è diviso in due parti, c'è una parte che si chiama drywall, poi c'è il wetwell. Il wetwell è dove c'è la piscina di soppressione, appunto per sopprimere la pressione in caso di incidente. L'impianto di Fukushima aveva sei centrali, che questa è una mappa, la vista aerea, e tre erano in operazione e tre in ispezione. E faccio sempre notare come l'unità 1 e il 2 e 3 sono degli anni 70, soprattutto l'unità 1 avrebbe compiuto i famosi 40 anni due settimane dopo l'incidente, perché aveva cominciato l'operazione... la produzione di potenza nel 1971, quindi era proprio, diciamo, a fine vita. quindi sono centrali, tra virgolette, non proprio giovani, relativamente obsolete. E quindi è successo una serie di eventi sfortunati anche a una centrale con design vecchio. Quindi vabbè, terremoto, la prima cosa che succede è che la centrale si disconnette dalla griglia elettrica. Questa è una figura che ho fatto io a un traliccio, quindi i tralicci sono proprio collassati sul terreno. E con il quindi disconnessione dalla griglia, la prima cosa che succede è lo scram del reattore, quindi la potenza va a zero e le valvole di mandata del vapore alla turbina e le valvole della feed water al reattore si chiudono, quindi il reattore è completamente isolato, pressurizzato a 70 atmosfere più o meno, senza potenza. Ok, quindi partono i generatori diesel e si attivano quei sistemi per rimuovere il calore di decadimento, che è l'unica variabile che dà fastidio in questo momento. Quindi nell'unità 1 comincia un sistema che si chiama isolation condenser, mi scuso per la figura che non è proprio bellissima, che ha la funzione di estrarre il vapore, apre queste quattro valvole che vedete qua, M1 a M4, apre queste valvole, quindi il vapore passa attraverso un scambiatore di calore, appunto l'isolation condenser, quindi il vapore condensa, diventa acqua e liquida e ritorna nel reattore. Quindi la pressione si mantiene più o meno costante, il livello dell'acqua rimane costante. Il calore di decadimento viene mandato in ambiente. Quindi procede tutto inizialmente come da programma. Poiché il calore di decadimento decresce esponenzialmente, questi sistemi si attivano sempre in modalità on-off, quindi alle 2.46 scram, la pressione tende a salire, si apre l'isolation condenser, la pressione scende. Per non depressurizzare troppo in fretta, questi, come ho detto, vanno on-off, quindi si spegne, poi si riaccende, spegne, riaccende, fino alle 3.34, quando si disattiva l'isolation condenser, e poi c'è l'onda dello tsunami che poi causa 3 minuti dopo lo station blackout. Quindi per il semplice fatto che era stato disattivato 1 minuto prima, o 3 minuti prima in realtà, dello station blackout, questo sistema non è stato più possibile, non si è più potuto riattivare. Quindi perché questo? Perché la famosa onda tsunami che dopo l'impatto con l'argine raggiunge quasi con un'altezza di oltre 20-30 metri, quindi entra nell'impianto e allaga tutte le stanze nel basement, okay? Dove sono collocate sia i diesel generator, ma soprattutto le batterie. Quindi a causa di questo l'isolation condenser non si può più attivare e quindi succede che il reattore è pressurizzato a 70 atmosfere e non si riesce a iniettare acqua a rimuovere il calore di decadimento. Questa slide l'ho fatta prima di tutto per far vedere come anche gli operatori un pochino si muovevano nel buio, non avendo le batterie non avevano neanche delle misure per capire in che stato era la centrale, quindi le uniche misure che avevano era quando uno di questi operatori entrava nell'edificio con le sue batterie, collegava il sistema di misura e valutava quant'era la pressione o il livello. Però ho fatto questa slide per far vedere come si è parlato un po', ho sentito dire che si diceva che questo incidente è stato creato dall'egoismo umano, dall'avidità, perché si dice che i dirigenti di TEPCO, il governo, avevano ritardato apposta l'iniezione perché così potevano salvare il reattore. Ma in realtà, poiché non c'era modalità di diminuire la pressione, tutti i sistemi che si potevano utilizzare, per esempio il fire truck o il camion dei pompieri, non poteva fisicamente introdurre acqua nel sistema, perché il camion dei pompieri può introdurre acqua fino a una pressione di 5 atmosfere, 5-6 atmosfere. Quindi hanno anche provato, come vedete qui, spero che il grafico sia abbastanza chiaro, intorno alle 8 di sera del marzo, dell'11 marzo, a iniettare acqua, ma quest'acqua non è andata da nessuna parte perché il reattore era ancora pressurizzato. In più, dai calcoli fatti, l'inizio del core meltdown per l'unità 1 è successo alle 8 di sera, quindi prima di qualsiasi tentativo di iniezione. Quindi, solo per specificare che in realtà l'incidente, non voglio ridurre le colpe di TEPCO, però l'incidente poi si è creato per cause tecniche di un design, tra virgolette, sbagliato. Nell'unità 2...
Scusa se ti interrompo, sì, chiede Jack O'Lantern, certo. Se l'insulation condenser fosse stato attivo prima dello spegnimento, avrebbe potuto funzionare anche senza corrente e rimanere quindi con aperto il flow continuo?
Assolutamente, ottima domanda, infatti lo farò vedere poi per l'unità 2. Sì, sarebbe, queste valvole sono progettate per, come si chiama, safe open, quindi se manca l'elettricità il sistema di molle, diciamo, che con cui sono progettate è progettato per rimanere aperto, ed è infatti quello che poi succede nell'unità 2 che farò vedere adesso. Sarebbe interessante fare un calcolo per vedere cosa sarebbe successo se la isolation condenser fosse rimasto aperto, perché a quel punto lì la pressione si sarebbe abbassata e quindi sarebbe stato possibile iniettare acqua dal fire pump, dal fire truck.
Perché in pratica la pressione con cui la pompa del truck riesce a spingere era inferiore a quella di fuori, quindi non potevo fisicamente immetterla.
Sì, non poteva entrare. Sono low pressure injection system. Siccome quindi non c'era possibilità di depressurizzare, perché per depressurizzare ancora ti serve una batteria per aprire le safety valve, e quindi è stato tutto vano, quindi è stato quello il problema principale. Allora, nell'unità 2 c'era un altro sistema che è stato molto studiato dopo l'incidente, che si chiama Reactor Core Isolation Cooling, o RCIC in termine tecnico, gli americani lo chiamano RICSI, che è una turbopompa. Scusate, quindi è una turbina collegata a una pompa. Questa pompa riesce ad avere una prevalenza necessaria per immettere l'acqua a pressione elevata. Ok? E è una turbina un po' particolare, non è una di queste turbine per generare potenza in cui si sfrutta il salto di pressione, ma è semplicemente una specie di Pelton, se siete familiari, però ad a vapore. Quindi si espande il vapore in un convergente divergente per arrivare a velocità supersonica, e si impatta questo flusso di vapore contro delle pale che sono fatte in forma semicircolare. Questo sono per far vedere come funziona, quindi semplicemente il vapore entra, impatta e fa girare la turbina. Quindi è un design veramente antico, però molto robusto, ed è per quello che si utilizza ancora in queste applicazioni. E anche in questo caso, quindi, si attiva e disattiva semplicemente per mantenere il livello dell'acqua a un certo valore, di solito 4-5 metri sopra il nocciolo. Quindi, come vedete qui, si è attivato, questi sono i dati transient recorder proprio della centrale, alle 2.50 si attiva per un minuto per far salire il livello, poi si spegne. A questo punto, per il calore di decadimento, succede che la pressione sale, quindi le valvole di sicurezza sono settate per aprirsi intorno a 72 atmosfere, si aprono, il vapore viene mandato nella piscina di soppressione, quindi la pressione scende e si richiudono, poi la pressione sale ancora, quindi si apre così a zig zag, finché il livello non scende sotto i 4 metri e si riattiva. Quindi alle 3.02 si riattiva, alle 3.28 si spegne, quindi tutto da programma, finché poi si riattiva automaticamente alle 3.40, che è esattamente un minuto prima dello station blackout. E come dicevo prima, per rispondere alla domanda, la valvola è progettata per rimanere aperta. E quindi questo sistema ha continuato a operare mandando acqua nel reattore e il livello continuava a salire, 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 finché a un certo punto il livello non è arrivato a circa 8 metri, allo stesso livello della main steam line, dove di solito, appunto, come dice il nome, dovrebbe passare vapore, invece questo iniettava l'acqua, perché la turbina si dava l'acqua a se stessa, praticamente. Quindi in condizioni completamente off design, che non erano mai state concepite, invece questo sistema da solo, senza né possibilità di fermarlo, perché non c'erano batterie, anche in unità 2, ha funzionato per 3 giorni, finché poi a un certo punto, dopo 3 giorni, si è rotto per qualche motivo che non si è ancora ben chiaro, probabilmente iniettare acqua diciamo, con velocità supersoniche non fa molto bene alla turbina. E
Ma forse non
quindi
era
va
progettato
detto.
per lavorare tutti per 3 giorni
Certo.
continuamente. Non era.
No, per 3 giorni poteva operare. Non diciamo che avere dell'acqua che si espande in un convergente divergente può creare delle forze sulla turbina che sono molto anche erosione, e quindi la turbina dopo un po' si è fermata. Però questo ancora non è stato chiaro, perché non è chiaro perché non è stato possibile entrare ancora
A prendere il pezzo e vedere che è successo.
esattamente, sì, perché
Senti,
è
chiede anche
contaminato.
Marco
Sì.
D'Addia perché delle normali open, credo che no, sia, non si sono aperte quando c'è stata la mancanza di corrente.
Delle
Delle
normali.
valvole normalmente aperte, cioè lui immagino che dica che le valvole sono loro, cioè in assenza di corrente rimangono come sono, quindi cioè
Esatto, rimangono nello stato in cui sono, non si aprono in assenza di corrente. Quindi se era chiusa rimane chiusa, se era aperta rimane aperta. E quindi questo è interessante vedere come un minuto in anticipo il ritardo può cambiare, in realtà poi il destino non è stato cambiato, perché anche l'unità 2, che poi vedremo una serie di, sembra un po' la centrale fortunata, poi alla fine per il solito problema che il sistema è sempre pressurizzato, quindi per iniettare acqua dall'esterno per portarla in condizioni stabili, anche l'unità 2 poi ha avuto la fusione del nocciolo. Ok, quindi l'unità 3 ha avuto un'altra condizione particolare, in cui, perché le batterie dell'unità 3, non so se tutta una porzione, comunque sicuramente una parte, per motivi che non sono ancora chiari, erano state posizionate al primo piano. Quindi nell'unità 3 in realtà i sistemi erano a disposizione, cioè si potevano attivare e disattivare, come questa turbina che non ha bisogno di energia elettrica, perché la potenza è data dal vapore stesso prodotto dal calore di decadimento. Quindi hai bisogno solo di batterie per aprire e chiudere le valvole. Quindi è stata controllata dagli operatori, però appunto quindi ha funzionato, come dicevo prima, per mantenere il livello dell'acqua intorno ai 4-5 metri, però dopo un giorno di operazione, più o meno un giorno, si è disattivata. Anche qui quindi cominciano un po' i paradossi, perché si è disattivata. Ah no, prima c'era un confronto, appunto, per far vedere che l'unità 2, sistema di sicurezza, che poi non è neanche un sistema di sicurezza, questo sì, comunque stava funzionando come sistema di sicurezza. Funziona per 3 giorni, nell'unità 3 dove c'erano le batterie funziona solo per un giorno. Questo è perché la turbina, dopo che c'è stata l'espansione del vapore, inserisce il vapore esausto nella piscina di soppressione. Ok? Quindi c'è il vapore direttamente nell'acqua in modo da condensare immediatamente, da collassare il vapore per evitare che la pressione cresca in caso di incidente. Questo però è ovviamente progettato per periodi brevi, quindi in questo caso in cui hai degli station blackout e quindi immissione di vapore prolungata per oltre 1 o 3 giorni, la pressione gradualmente cresce perché il calore di decadimento non è mandato in ambiente in questo caso. L'unità 1 sì, ma in questo caso no, è mandato semplicemente nel contenimento e quindi pian pianino si scalda la piscina e la pressione sale. Quindi nell'unità 3, una volta che la pressione arriva a, se non mi sbaglio, a 3,7 atmosfere, c'è un sistema di sicurezza che dice: la tua pressione nel contenimento è troppo alta, quindi ti fermo la turbina per metterla in sicurezza. E quindi si è fermata dopo un giorno e non è stato più possibile riattivarla. Questo perché c'erano paradossalmente le batterie a disposizione che hanno fatto partire quel sistema di autospegnimento. Mentre invece in unità 2 non c'erano batterie, quindi la pressione è salita oltre quel valore e funzionava fino a un certo punto tutto felicemente. Poi vabbè,
C'è una
poi
feature,
ovviamente
non
si
un
è
bug,
rotto.
praticamente, come si dice.
Esatto. Una serie di, come si chiama, error compensation. E poi c'è un'altra cosa interessante che si nota da questo grafico. Unità 2 e unità 3 sono esattamente unità identiche, quindi stesso potenza, stesso design st e quindi stesso calore di decadimento, però la crescita della pressione nel contenimento è molto più lenta nell'unità 2 rispetto all'unità 3, come vedete qui, no? I punti gialli sono quelli della pressione dell'unità 3 e quelli blu dell'unità 2, e questo perché appunto per un ulteriore bug, come è stato detto prima, quando l'acqua dello tsunami ha invaso la power station, solo per ancora per caso fortuito, non so, per un design sbagliato probabilmente, parte di quest'acqua è finita nella torus room, che sarebbe questa stanza dove si trova la piscina di soppressione, il wet well. E quindi quest'acqua ha contribuito a raffreddare ulteriormente la piscina di soppressione, quindi per questo che anche il contenimento ha avuto un margine aggiuntivo per puro caso. Come dicevo prima, però, poi questo non è stato abbastanza per prevenire il core meltdown, che è associato all'ossidazione dei metalli, in particolare dello zirconio, ma anche dello stainless steel, anche dell'acciaio. E l'idrogeno viene prodotto qui nella zona gialla, okay? Poi viene mandato attraverso le valvole di sicurezza nel contenimento, nell'acqua, però poi ovviamente non condensabile, quindi viene rilasciato all'interno di tutto il contenimento, e quindi l'idrogeno aumenta la pressione nel contenimento. Il contenimento è progettato per resistere a una pressione, diciamo, se non mi sbaglio, di 4,5 atmosfere, quindi se si supera questo valore cominciano delle perdite, dei leakage, e i primi leakage sono alla head flange del contenimento, che vedete qua in alto, e questa è la figura, anche questa che ho fatto all'unità 5. Questa head flange è fatta perché in caso di manutenzione viene prima rimossa, poi viene allagata la parte superiore, poi viene rimossa la head flange del reattore, e poi a quel punto lì si tolgono tutti i separatori, i dryers, e vengono rimosse le barre di combustibile, oppure viene fatto lo shuffling, cioè vengono riposizionate per calcoli neutronici, seguendo calcoli neutronici. Vabbè, quindi questa head flange, che è fissa con dei bolt, dei bulloni giganti, questi bulloni vengono allungati, e quindi l'idrogeno passa attraverso la head flange, che si trova vicino al quinto piano dell'edificio, cioè all'operating floor, e quindi si accumula qui all'interno, e poi in base alla quantità di idrogeno, quantità di ossigeno e vapore, prima o poi, se c'è una possibilità di innesco, poi c'è la detonazione. C'è la detonazione. Sì.
Chiedeva Jack O'Lantern di quant'è il calore residuo, anzi la potenza residua di calorica che rimane nella curva. Quella è una vera curva esponenziale, perché spesso si usa il termine crescita o decrescita esponenziale, completamente a sproposito, ma qui è veramente esponenziale. Quant'è? Il 3% mi pare, grosso modo.
Beh, dipende dal tempo ovviamente, no? Quindi se non mi sbaglio dopo un'ora è il 5%, dopo un giorno è l'1% e poi cresce pian pianino. Volevo mettere una slide dove facevo vedere, comunque diciamo, dopo un giorno è già l'1%, quindi
Quindi
se
sono
la
un gigawatt
potenza
più o meno.
Esatto, la potenza termica è 2700, quindi l'1% di questo. Megawatt. Sì.
Quindi insomma sono numeri, non dico spaventosi, ma di tutto rispetto, ecco. Sono
sì,
quantità di calore che...
Quantità di calore alta, però appunto come facevo vedere prima, la quantità di acqua che serve per compensare questo calore non è così spaventosa, sono inizialmente, dopo 10 minuti sono 26 litri al secondo, quindi è una pompettina.
Ah sì, non è tantissimo, sì sì.
Non è tanto, questa Oryxi, questa turbina che facevo vedere, cioè è un robino di 2 metri per 1 metro, quindi non è granché. Per quanto riguarda l'acqua, dopo diminuisce, dopo un'ora sono 13 litri al secondo che servono, ed è per quello che appunto il problema non è il sistema, ma è la possibilità di operarlo, è quella la parte.
Chiede anche Alessandro se c'era qualche possibilità di mettere un sistema di smaltimento dell'eccesso di idrogeno.
Sì, allora sì, anche questo è interessante, che stavo appunto introducendo sempre per ripetere che l'unità 2 sembra un po' la centrale fortunata. Allora,
il reattore secchione.
Esatto. Nell'operating floor che ho fatto, scusate, ho fatto vedere qui, appunto, questa qua è il quinto piano dell'edificio, quindi al di sopra del contenimento. C'è un pannello che si chiama blowout panel, che serve appunto per aprire in caso di emergenza, che si trova in alto, per far evacuare i gas più leggeri, appunto l'idrogeno. Però ovviamente anche questo non si è potuto azionare, e quindi nell'unità 1 e nell'unità 3 sono rimasti chiusi, quindi la concentrazione di idrogeno è aumentata pian pianino, mentre invece nell'unità 2 non è successa l'esplosione. Perché? Perché si è aperto il blowout panel ancora per caso, a causa dell'esplosione dell'unità 1, che è, se vi ricordate dalla prima slide, è limitrofa, e dalla vibrazione dell'esplosione questo blowout panel è cascato, e quindi l'idrogeno prodotto nell'unità 2 è stato evacuato in ambiente, quindi non c'è stata l'esplosione. Nell'unità 1 e nell'unità 3 invece ci sono state, quindi questi sono dei video fatti adesso da Nippon Television, hanno fatto un editing per farli, per aumentare il contrasto, e quindi sono di un'ottima qualità. Faccio vedere come sono delle esplosioni abbastanza spaventose, ma c'è una netta differenza tra l'unità 1 e l'unità 3. L'unità 1 sembra, tra virgolette, un'esplosione più blanda, mentre invece in unità 3 i fumi arrivano addirittura a 300 metri, perché questi stack, questo che vedete qui, non sono torri evaporative, sono gli stack per fare il venting del contenimento. In caso che il contenimento sia a pressione troppo alta, una cosa che si fa è aprire una valvola per diminuire la pressione e mandare il gas in ambiente, e viene mandato attraverso questi stack che sono di oltre 120 metri. Scusate, oltre 100 metri.
Si vedono proprio i pezzi che volano via, le macerie che cadono.
Esatto, si vede.
Impressionante.
Si vedono appunto, sì, proprio il roof, che è i pezzi del contenimento che vengono spazzati in aria oltre altri 200 metri e poi cadono. Nonostante ciò, nonostante questa esplosione spaventosa, questo al di sopra dell'unità 3, è questo come si presenta l'operating floor, quindi al di sopra del contenimento. La parte che interessa a noi è qua, questa parte circolare, questo è al di sopra del contenimento, quindi ci sono queste tre pezzi di cemento armato, in realtà sono tre layer, quindi ce n'è, questo è il primo strato, poi viene rimosso, poi c'è un altro strato posizionato diciamo a 90 gradi, poi ce n'è un altro di protezione. Fa vedere quindi che l'esplosione è al di fuori del reattore, quindi non c'è problema di avere il nocciolo esposto. Ogni tanto si era stato detto che sono ovviamente fesserie. L'esplosione in sé non ha fatto nessun danno al reattore, ha fatto danno sicuramente all'immagine del nucleare, ha distrutto l'edificio, come vedete, nelle parti più deboli, qui negli angoli, dove si vedono addirittura i piani inferiori. Non ha influenzato fortunatamente neanche tanto questa zona qui a destra, che dove ci sono le spent fuel pool. Questa è la spent fuel pool, quindi dove c'è il combustibile esausto, che adesso è stato completamente rimosso.
Scusa, sì. Va ribadita questa cosa, sempre meglio abbondare. Sì, sì, cioè sì. Tutti i reattori di Fukushima sono rimasti la parte in cemento è rimasta assolutamente non danneggiata, mentre quello di Chernobyl è stata stappata proprio come dentro la pressione, e quindi sì, sono due incidenti gravi della stessa scala, però non c'è proprio paragone come gravità e esposizione del nocciolo e così via.
Esattamente, sì sì sì. E va bene. Va bene, quindi non mi addentro in tutti i dettagli di come avviene la progressione del core meltdown. Ho tre slide per far vedere le condizioni attuali della centrale. A sinistra c'è uno di questi estimation diagram che abbiamo fatto insieme a Tecco, che sembrano non molto professionali, in realtà c'è un lavoro dietro abbastanza colossale per cercare di condensare tutte le informazioni che si hanno e poi metterle in una situazione, in un grafico abbastanza semplice per spiegare com'è lo stato attuale. Quindi, in unità 1, nella parte del nocciolo, che è questa zona gialla, non c'è più combustibile, quindi il meltdown si può considerare quasi completo. Al di sotto, quelle verdi sono le control rod, quindi diciamo il supporto delle control rod, anche queste sono, si stima che sono completamente distrutte, alcune sono accumulate in basso nella parte del lower head, sempre quindi nel vessel, e la maggior parte del combustibile, o in realtà adesso bisogna chiamarlo corium, perché corium sarebbe una volta che l'uranio, il zirconio, gli ossidi dello zirconio sono tutti insieme miscelati e sono caduti, si sono depositati sulla parte sottostante del contenimento, quindi in cemento armato, e tecnicamente hanno fatto anche interazione con il cemento armato facendo il cosiddetto molten corium concrete interaction, quello che si pensava in passato che era chiamato la China syndrome, quindi che questo corium continuava a scalare, in realtà poi si è visto che non continua in eternità a scalare. Però è possibile che questo in interazione con il cemento poi sia andato avanti finché abbia poi intaccato il contenimento, quindi la parte d'acciaio del contenimento, perché c'è un leakage d'acqua che potrebbe passare da quel percorso. Però anche qui voglio puntualizzare che al di sotto del contenimento c'è uno strato di cemento di 10 metri che sicuramente non è stato completamente intaccato, quindi non c'è problema di avere nocciolo fuso nella falda acquifera che contamina, anche questo è fondamentale, quindi è tutto isolato dall'ambiente, fondamentale. Nell'unità 2 abbiamo molti più dati, abbiamo fatto la mia radiography, scusate, era stata fatta in realtà anche nell'unità 1, però ho semplicemente dimostrato che era tra virgolette tutto bianco, vuol dire che non c'era più materiali pesanti, tra cui l'uranio, quindi appunto si stima che tutto il nocciolo sia ricollocato in basso. Nell'unità 2 invece si nota questi high density layer, quindi materiali con densità più alta, tra cui l'uranio, e quindi si stima che parte del nocciolo, il core è quasi completamente fuso, parte di questo si trova nella parte bassa del vessel, e si stima che solo la parte metallica, questo per alcuni motivi per cui, con cui avviene la fine del nocciolo, si è depositata sul cemento armato in basso. Qua faccio vedere una foto di come appare la parte sotto dal pedestal, quindi questa parte aperta al di sotto del Vessel, come appare questa griglia in cui si vedono quindi i sistemi per far funzionare le control rod, le barre di controllo. Questo sono io, se vi interessa. Marco saprà appunto il suo nome in giapponese, Marco qui, sappiamo molti dei dettagli perché hanno introdotto un robot che ha forma di braccio, una specie di serpentone lungo, che poi ha fatto moltissime immagini, e questo è un video appunto fatto dal robot in cui si vede lo stato attuale. Quindi qui è in alto in confronto alla foto precedente, quindi vedete per esempio la parte sottostante delle control rod e tutti i cavi elettrici, che sono anche i sensori neutronici, e poi materiale accumulato probabilmente anche qui corium, quindi una miscela di combustibile e acciaio o anche zirconio che si è accumulato sulle strutture, ha distrutto la parte più debole, tra cui il gating, scusate, è passato, qui non sono io che lo manovro, il video in sé, e quindi accumulo di materiale su strutture e sulla parte di cemento armato del reattore, del contenimento. Adesso il video passerà a far vedere come appare il pavimento, diciamo. Appunto, si vede che c'è un accumulo di pochi centimetri, saranno 20-30 centimetri, di quello che sembra più che altro un metallo, quindi metallo a densità più inferiore, quindi quando stratifica è il primo che fuoriesce dal vessel. E l'unità 2 sarà, poiché la situazione è relativamente chiara, sarà la prima, poi facciamo vedere, che verrà decommissionata l'anno prossimo. Decommissionata nel senso che da cui tenteranno di rimuovere il corium da questa zona. Nell'unità 3 si è creato una situazione simile all'unità 1, quindi nocciolo completamente fuso, e la maggior parte del nocciolo è trasferito all'esterno del reattore, quindi si è depositato, però si è depositato, a differenza di unità 1, forse non l'ho detto, in altezza, cioè si è accumulato all'interno del pedestal, del piedistallo, di oltre due metri, in una configurazione che vedete qui a sinistra. Si stima che anche il fallimento del vessel sia molto significativo, perché ci sono questi dei tubi, le control rod guide tubes, che sono tecnicamente all'interno del vessel e hanno un diametro di circa 60 cm, quindi bisogna avere un fallimento del vessel molto più largo. E questa è una ricostruzione CAD di come appare l'accumulo di debris, quindi quello che vedete qui marrone sull'accumulo di debris, adesso c'è la stessa immagine che fa vedere come è circa 3 metri dal pavimento, con sistemi o più che altro tubi che sono all'interno del reattore, che poi sono trasferiti all'esterno che indicano appunto un grado di danneggiamento molto significativo. Marco, io avrei... Quindi, vabbè, questa è la condizione attuale. Ci sono domande, Fim?
Allora, c'è una domanda di Alessandro sui sensori neutronici, se servono a misurare lo stato delle reazioni del nocciolo. E direi basta. Poi c'è anche una su Freeman Island, ma quella magari ci andiamo dopo.
Sì, i sensori neutronici che forse che ho menzionato prima sono durante l'operazione del reattore, per appunto misurare lo stato della neutronica durante l'operazione
direzione classica. Nucleare.
Esatto, sì, sì.
Marco, posso farti una domanda? Proprio una curiosità. Quando prima hai fatto vedere la foto dove eri presente all'interno, lì praticamente avete, suppongo, una sorta di tuta, diciamo, protettiva, corretto? Quando uscite, fate una sorta di decontaminazione stile quella che si vede nei film catastrofici, oppure...
Allora, anche questo è interessante. Quella tuta lì, in realtà, non è proprio una tuta protettiva, nel senso che appunto non può proteggere...
Diciamo, potrebbe essere l'equivalente di quella da imbianchino, mettiamola così.
Bravissimo, esatto. È semplicemente una tuta facile da smaltire, perché appunto bisogna buttarla via. Quindi... Sì, c'è questa percezione, la tuta ti protegge, no, in realtà è semplicemente un metodo per essere sicuri che tu non hai accumulo di materiale radioattivo, che possono essere per esempio delle polveri, su dei vestiti che poi utilizzerai in futuro. Quindi quando si entra ci si veste, come si dice in Italia, a cipolla, cioè si fanno vari strati, hai una parte interna, poi si mettono dei guanti, dopo si mette questa tuta che si chiama protettiva, poi non è proprio protettiva, poi si mette un altro paio di guanti, poi si mettono gli stivali e così via. L'unica è... Poi si fa l'ispezione, quando si ritorna, come mi chiedevi, si toglie il primo strato, poi ci sono degli scanner che ti misurano la radioattività, se non rilevano niente si toglie il secondo strato, e si fa un'altra misura della radioattività, prendendo soprattutto accorgimenti per esempio le mani. Sono appunto dei sensori dove si inseriscono le mani per vedere se ci sono degli accumuli, per esempio tra le unghie, queste cose qui. Quindi si fanno vari step per essere sicuri che sul tuo corpo non c'è nessun accumulo di radioattività. E un'altra cosa che si fa poi... prima di entrare e quando si è uscito, almeno l'abbiamo fatto noi, non so se gli operatori la fanno giornalmente, probabilmente la fanno a intervalli mensili, è una whole body counter in cui misurano la radioattività interna del corpo per vedere se hai ingerito delle polveri o qualcosa. Quindi si fa prima di entrare nella centrale e quando si esce. Noi l'abbiamo fatta il giorno stesso, però è un procedimento relativamente lungo, non penso che l'operatore lo faccia così, così spesso. L'unica cosa che è protettiva è la maschera. Quella maschera bisogna indossarla se si va al di sotto del nocciolo, cioè in questa parte qui, del nocciolo, ho detto una cavolata, scusate, del reattore, cioè se si entra nel pedestal, qui sotto, non so se si vede esatto, qui. Noi siamo entrati qui sotto, quindi lì bisogna utilizzare la maschera perché appunto possono essere normalmente durante l'operazione dell'impianto c'è dell'acqua che cade lì, dell'acqua che tecnicamente appunto contiene del trizio,
famigerato trizio. Ti ricordi mica quant'era la radiazione ambientale lì quando sei stato?
Non mi ricordo il numero, c'ho anche la foto, comunque pochi microsievert, questa era l'unità 5, c'era all'interno della centrale c'era meno radioattività che all'esterno.
Sì, addirittura.
Perché questo era nel 2012, e quindi era dopo la... Sì, perché a metà 5 veramente non è successo niente, era tutto chiuso. Bene, abbiamo detto questo. E quindi voglio far vedere velocemente come procederà il decommissionamento... della centrale, che si comincerà dall'unità 2, come ho detto, perché è prima di tutto non c'è accumulo d'acqua, forse non l'ho detto precedentemente, ma nell'unità 3, anche uno dei motivi perché abbiamo così queste immagini molto chiare, l'unità 3 è che c'è un accumulo d'acqua di circa 6 metri, quindi hanno introdotto una specie di pesce, robot pesce che riesce quindi a destreggiarsi un po' in giro e vedere tutta la situazione. Nell'unità 2 invece non c'è acqua, quindi è più semplice cominciare la rimozione e si comincerà, scusate, con questo braccio qui, robotico, che è già stato tra l'altro costruito da Mitsubishi e Oxford Technologies in Inghilterra. E qui vedete a destra appunto come appare questo braccio, che è una specie di grande trapano, diciamo, che viene operato da degli operatori che riescono a qua fanno vedere la precisione giapponese, ovviamente, qui sulla destra, che al millimetro riescono ad andare nel punto dove vogliono. Comunque, vabbè, trivellano, fanno delle piccole trivellazioni, poi prendono quell'elemento di detrito o di corium, lo mettono qui dentro in questa specie di cassettino, e il cassettino lo tira fuori dal contenimento, e per ora non si è ancora pensato a un modo di riprocessarlo o smaltirlo, ma verrà semplicemente accumulato all'interno della centrale, sfortunatamente.
Quindi l'idea comunque è di operare e rimuovere tutto il corium e rimettere in maniera ordinata in una specie di sarcofago che però riesce a controllare meglio dell'impianto danneggiato.
Sì, allora ovviamente
contenitore,
sì. Sì, sì, ah, ok, però cioè, sarcofago, mi viene in mente Chernobyl, quindi questa struttura mai gigante, no, semplicemente verrà messo in contenitori piccoli, tra virgolette, e verrà accumulato una specie, io mi aspetto un accumulo simile a quello che può succedere con il combustibile, con lo spent fuel, col combustibile esausto, però ovviamente non ho le dimensioni, però non si procederà a un sarcofago tipo Chernobyl, cioè la centrale verrà teoricamente smantellata completamente.
Ah, ah. Quindi togli il core, lo metti da una parte e poi distruggi completamente l'edificio, lo smantelli, esatto. Poi anche quelle le immagazzinerai come scorie nucleari, perché comunque saranno contaminate, immagino.
Sì, sì, però sì, esatto, saranno contaminate, bisogna vedere quanto si riescono a decontaminare, perché poi questi materiali tipo il cesio hanno il problema che vengono assorbiti in modo chimico dall'acciaio, e quindi non è così semplice decontaminarle. Però vabbè, sì, l'idea è quella che si fanno dei livelli di radioattività, quindi il debris a livello più alto, e poi, che ne so, la parte in cemento all'esterno sarà relativamente poco contaminata, e quindi poi si decide dove posizionarle. Però è ancora tutto un po' per aria, perché ancora non si è cominciato come al solito, perché è stato un ritardo, come scrivo qui, a causa della pandemia, perché si doveva cominciare proprio quest'anno.
Già ti devi mascherare prima per la radiazione, mo ti devi mascherare due volte pure per il virus.
Esatto, siamo protettissimi. Vediamo un po', no, un altro punto che volevo dire riguardo l'attività che è stata rilasciata in ambiente, perché si sente dire che viene rilasciata durante l'esplosione. In realtà poi la quantità che viene rilasciata durante l'esplosione è praticamente minima. Sì, potete vedere, questi sono, spero che il grafico sia abbastanza chiaro, è l'attività rilasciata in ambiente per i vari isotopi, tipo dello iodio, del cesio, che è stata in realtà calcolata con dei software numerici, quindi anche qui sono un po' di incertezze. Però vabbè, fa vedere come, sì, durante l'esplosione, durante il venting, c'è un rilascio di attività, che però è, nonostante alto in valore assoluto, ma è a livello temporale è molto limitato. Mentre invece i rilasci consistenti, sfortunatamente, sono avvenuti dopo, cioè quando si è cercato di stabilizzare il reattore. Questo perché avevi il nocciolo all'interno del contenimento caldo, continuavi a iniettare acqua, l'acqua si contaminava, cioè i prodotti di fissione finivano in acqua, però a causa del calore l'acqua evaporava e veniva rilasciata attraverso il contenimento in ambiente. No? Quindi questo è stato il periodo di grande contaminazione. Questo è anche uno dei motivi perché inizialmente l'incidente è stato studiato entro 6 giorni, ma per studiare la contaminazione c'è bisogno di fare un calcolo di 3 settimane. Finché quindi
interessante,
non si è...
questa cosa di solito non viene detta. Interessante.
Esatto, esattamente. Quindi se finché non si è riuscito a diminuire la temperatura del corium, che ci vuole molto tempo per causa dei materiali, essendo dei materiali degli ossidi, quindi per farlo raffreddare bisogna buttare un sacco d'acqua, e quest'acqua però continua a evaporare e a rilasciare materiale radioattivo sfortunatamente in atmosfera. Quindi la grossa contaminazione è avvenuta nelle settimane successive. Altri problemi di cui si parla è il problema dell'allagamento della centrale a causa dell'acqua di falda e dell'acqua piovana, a cui hanno cercato di porre limite facendo queste famose ice wall, queste mura di ghiaccio tutte intorno alla centrale, che ovviamente si dice che non funzionano, che è una perdita di soldi e così via. In realtà, ok, non funzionano come ci si aspetta, ma installi queste mura di ghiaccio e tutto si risolve, però pian pianino in realtà stanno funzionando. Queste mura di ghiaccio sono qui, vedete questa barra verticale qui blu, a sinistra e a destra dell'impianto, che sono posizionate appunto, questa è la visione aerea, quindi si vede tutte intorno alla centrale, e riescono a diminuire la temperatura del terreno circostante. Spero che sia abbastanza chiaro, questa slide è in giapponese, non l'ho tradotto. Comunque questo colore viola rappresenta una temperatura di circa meno 7 gradi, quindi appunto funzionano per diminuire la temperatura. E scusate ancora le slide giapponese con una marea di dati e testo con classiche, però il livello di acqua che entra della centrale, che era nel 2014 intorno a 400, adesso non vedo, a metri cubi al giorno, intorno a 400 metri cubi al giorno, pian pianino, lentamente, però sta diminuendo intorno ai 100 metri cubi al giorno, che sono anche per acqua piovana, ed è per quello che poi alla fine vengono anche coperte, ma non è un sarcofago, vengono solo coperte per evitare che l'acqua entri nel reattore, che alcuni prodotti di fissione vengano dispersi in ambiente dal vento, per esempio. Quindi questo è un passo fondamentale che ci sta mettendo troppo tempo effettivamente, però sta funzionando pian pianino, di ridurre a zero l'acqua nell'edificio, e poi finalmente fare una culata di cemento e metterlo a posto, ed evitare che si accumuli acqua contaminata, perché poi il problema principale è che, non avendo un circolo chiuso, quest'acqua contaminata poi si accumula, no? E poi vabbè, ci sono sistemi di filtraggio, i famosi ALPS, che riescono a eliminare chimicamente, che ne so, per esempio il cesio o altri elementi, ma come ben noto non riescono a eliminare il trizio, ok? Il trizio è un problema in realtà finto, perché poi il trizio viene smaltito, viene mandato in ambiente da tutte le centrali nucleari che sono operative. Però il problema è che non riesco, perché mi chiedevi tu, Marco, poi ci ho ripensato bene, perché dopo 12 anni hanno deciso di metterlo nell'Oceano Pacifico. Uno dei problemi è che quest'acqua continua ad accumularsi in queste tank, in queste cisterne all'intorno dell'impianto, e quindi non possono mettere altre cisterne. Adesso devono ovviamente porre fine a questo, all'accumulo di acqua.
Diciamo, la mia domanda più divertente era perché se ne sono usciti, visto che se ne parla dal 2013 almeno, perché se ne sono usciti a 100 giorni dalle Olimpiadi, appunto, che già c'hanno il Covid. Okay. Voglio dire, stati zitto, vai, aspetta, perché poi tra l'altro non lo fanno domani, no? Lo fanno tra due anni. Esatto, e quindi aspetta fine agosto, che te infatti c'era tutta vari complotti, no? Che tra ministeri si odiano, oppure si vogliono stare, insomma, così coreografici. No, ma io non ne so niente, però
diplomaticamente non serviva proprio adesso, con tutto il trambusto generale, effettivamente. Sì. Comunque questo problema, beh, solo per ripetere, ma era già stato detto da molti. Ho visto anche un intervento mi sembra l'avvocato dell'Atomo, molto correttissimo. È un finto problema, perché prima di tutto la quantità è irrisoria, come fa vedere l'acqua, il trizio accumulato nelle cisterne sono 15 grammi di acqua triziata, questo THO, Quindi, come diceva appunto, è una, l'acqua equivalente di una tazzina di caffè.
È quasi una roba omeopatica, praticamente.
Sì, esatto. E, il problema è che nell'immaginario collettivo è ma questo è il trizio di Fukushima, che quindi fa più, non so, più cattivo, invece ovviamente non ha più senso questo. Porto qui solo una slide, far vedere tutto il trizio che viene rilasciato da centrali nucleari, soprattutto, vedete qui quella in viola. Il trizio è uno dei problemi principali per impianti BWR, ma soprattutto per centrali ad acqua pesante, come i CANDU, quelli canadesi, perché sono appunto, funzionano con deuterio, e quindi il deuterio si trasforma più velocemente in trizio, ed è anche uno dei problemi per il reprocessing facility, quelle verdi, come vedete qui lo Sellafield, oppure in Francia, che vanno a quantità di becquerel intorno verso i 13.000 terabecquerel.
Sì, tra l'altro c'è da dire che il trizio decade beta, quindi decade perdendo un elettrone che si ferma subito, e quindi la dose, esatto, che ti dà è trascurabile rispetto a quelli che decadono gamma e che invece possono contaminare. Infatti si comprano, se andate su eBay, su Banggood, a 5 euro lo compri il diretto di trizio, costa caro perché insomma è una cosa microscopica, perché poi è fosforescente e ci fanno anche i pannelli delle uscite d'emergenza, quindi non è la cosa più normale del mondo, ma si trova relativamente in maniera comune.
Sì. Esatto, quindi è un finto problema. Poi anche biologicamente parlando, non è come lo iodio che poi rimane nell'organismo. Siccome il tuo corpo lo rileva come acqua, se non mi sbaglio il decadimento biologico, l'half-life biologica è tipo di 15 giorni, quindi non è che si accumula nel corpo, quindi non è un materiale, non è un elemento così che dia così tanto... rischio, però appunto è il trizio di Fukushima e quindi fa paura.
Sì, infatti.
Vabbè, spero di non aver fatto troppo presentazione stile conferenza, però.
No, ma infatti questa del trizio appunto è ridondante perché se ne è parlato per anni, e sì, poi dice Giacolatti di natura di mezzo, però è fondamentale ripetere sempre queste cose, perché su tutti noi a Scientificas, che è il gemello più serio di Fantascientificas, avevamo detto serio. Ma ne parliamo di questa cosa dell'acqua, abbiamo detto ma che ne parliamo, se ne è parlato dal 2013, esatto. Abbiamo fatto un sacco di articoli e poi è scoppiato il finimondo, per cui e poi tra l'altro quello che ripeto sempre è che nell'Atlantico ci stanno i reattori nucleari dei sottomarini affondati oramai da vari decenni in vari incidenti, e anche lì poveracci l'equipaggio eccetera eccetera, però nessuno poi si lamenta che ci stanno questi nuclei lì c'è proprio tutto il reattore nucleare che sta nell'acqua e non fa assolutamente niente, quindi non... Ma tu hai avuto modo di parlare con il giapponese, cioè con le persone che stavano lì al momento dell'incidente, al decommissioning, perché insomma devono essere stati momenti, giorni, ma so Yoshida insomma poveraccio, poi è pure morto, ma insomma lui c'hai tre reattori che stanno a temperature mostruose, sei riuscito un po' a capire cosa pensavano, come si comportavano, perché l'istinto era scappiamo e buonanotte, immagino.
sì, ma tra l'altro volevo fare una precisazione su Masao Yoshida, appunto io dicevo che ho detto che il problema non era il dirigente della TEPCO, però in realtà poi il suo lavoro è stato fondamentale per ridurre quello che si poteva ridurre, quindi volevo ricordare un grandissimo ingegnere che ha sacrificato la sua vita effettivamente per mettere in sicurezza la centrale. E io
ha sacrificato la vita perché poi lui è morto di tumore, ma non per le radiazioni, perché non si è voluto curare, perché è stato lì a mettere in sicurezza la centrale, e poi anche nei primi giorni effettivamente ha mandato in giro, almeno questo è quello che si racconta, a prendere tutte le batterie dalle macchine, da tutti i combini, a prendere le batterie per fare queste misure, e lì veramente è quello che ti fa la differenza tra la vita e la morte, o comunque tra un rilascio mostruoso e una cosa che poi...
Assolutamente, esatto. Più si aggiunge poi, ma più si possono creare equivoci, non è morto per radiazione data dall'incidente nucleare, aveva un cancro già da prima, e però appunto immagino il livello di stress che ha dovuto subire, e comunque la sua attività è stata fondamentale, questo dobbiamo ricordarla. Però un'altra cosa è lì, un impianto, che voglio dire, un impianto nucleare non si salva con, diciamo, l'atto eroico, si deve mettere in sicurezza per progetto, per design. Okay, questo è una cosa fondamentale che bisogna ricordare, sottolineare. Allora, per quanto riguarda la tua domanda, sì, io ho lavorato, appunto, siccome ero nella squadra di Misokami, di Shinya Misokami, ho lavorato con un, ricordo il nome, Yamaguchi, che tra l'altro si è laureato dal laboratorio dove lavoro adesso, che lui era proprio alla centrale l'11 marzo, e quindi ci ha fatto vedere le foto di dove lavorava, e lui era adesso non mi ricordo specificamente che cosa ha fatto. E chiedere a un giapponese cosa pensavi, volevi scappare, così non funziona molto. Diciamo è un po' più...
da carpire.
Esatto, sì, però secondo me è un po' più l'indole italiana di drammatizzare le cose. Io, secondo me, loro semplicemente facevano il loro lavoro, semplicemente. Noi siamo qui e facciamo il nostro lavoro. Una cosa che non so se sia stata detta è che inizialmente c'erano 650 addetti alla centrale di Fukushima 1. Dopodiché, Daiichi, se non mi sbaglio, dopo 3 giorni, il problema principale era quando il livello dell'acqua delle piscine, delle spent fuel pool, stava cominciando a calare, perché lì sì che il combustibile, nonostante sia lì da tanto tempo, quindi ha un calore di caricamento bassissimo, lì sì che il combustibile è effettivamente all'aperto, in contatto con l'atmosfera. Quindi se le spent fuel pool si sciolgono, allora a quel punto lì è uguale a Chernobyl, tra virgolette, senza l'esplosione, però è uguale a Chernobyl. E quindi lì la TEPCO ha dovuto decidere di mandare via, adesso dirò i numeri sbagliati, però secondo me 600 persone, tra cui questo mio amico Yamaguchi-san, li hanno ricollocate all'unità 2 e hanno lasciato 50 persone a mettere a posto le spent fuel pool, che poi è stato di successo, perché appunto non c'è stato nessun danneggiamento alle spent fuel pool. Quando c'è stato, non so se vi ricordate, che cercavano con queste, cos'è, con l'elefante, con queste gru esterne di iniettare acqua, qualcuno pensa che stanno iniettando l'acqua nel reattore. No, ovviamente il reattore è chiuso, stanno iniettando acqua nelle spent fuel pool per sommergere il combustibile. E quindi, diciamo, quello lì è stato il momento più critico, dove hanno minimizzato il numero di persone perché poteva succedere il peggio, più peggio di quello che è successo, più peggio, l'ho detto apposta, non so come si dice.
Tra l'altro, anche con l'elicottero, no? Anche quando hanno provato a mandare l'elicottero, esatto, degli americani sopra, quello era stato un momento... Perché è chiaro che sei proprio sul camino della termico, della radiazione, insomma, se fai quello... sì, c'è questa cosa che soprattutto la propaga più d'Emilia, di questa famosa valvola di una partita di una delle vasche che si è rotta, che io ho detto, guarda, sta cosa non è così, però poi la sai che è pio.
Guarda, me l'aspettavo, io avevo fatto... dopo il documentario di Pio d'Emilia avevo fatto una ricerca appunto su questo, però era, se non mi ricordo, qualche anno fa... E avevo scritto un'email a uno dell'associazione, a Giorgio Colombo, dell'associazione dei ricercatori, e me la cercavo ieri, ma siccome l'avevo fatta nella prima, dove lavoravo prima, ho perso l'email, adesso non ho fatto in tempo a ricordarmi. Comunque no, questa valvola, no, semplicemente è successo che abbassandosi il livello, mi sembra, della piscina di spent fuel pool, si è aperta e si è riuscita a infiltrare dell'acqua da un'altra zona, semplicemente per come progettata, e quindi il livello di acqua si è alzato. Però vabbè, non, diciamo che non c'è nessun finding, non si può accusare Tepco di niente, semplicemente è successo.
Beh, la barriera la poteva fare un pochino più alta, eh?
Ah, intendi dell'argine
esterno? No, questa è un'altra cosa. Sì, questa è esatto, l'argine esterno, cioè almeno da quello che ho letto io, loro c'erano questi rapporti archeologici in cui c'era stato nell'Ottocento, non mi ricordo, uno tsunami molto alto, e questi sono stati un po' evitati per ridurre i costi, ecco, quello... E anche dei generatori di emergenza, tu mi pare che avevi detto che in realtà stavano lì per un motivo, cioè seminterrato lato mare.
Sottoterra, cioè non era proprio... Esatto, ok, sì, non l'ho detto prima. Allora, no, ma io non voglio ridurre le colpe di Tepco, che ovviamente ci sono, quindi l'argine si poteva fare più alto, così via, e poi il design era completamente sbagliato, cioè non pensare alla depressurizzazione dell'impianto in caso di tale incidente, secondo me, forse, però quella è la parte principale. Mentre invece il fatto che il diesel generator e le batterie erano sottoterra, non è stato fatto per risparmiare i soldi, è stato fatto perché il primo evento catastrofico che si pensa a quando si parla di Giappone è il terremoto. E quindi per il terremoto tutto va messo sottoterra, non si mette al quinto piano con la possibilità che in un evento sismico si danneggi. E quindi è stata quella la motivazione, che tra l'altro ha senso, ma si fa anche in altre centrali, si mette sottoterra, però si poteva pensare per esempio a fare dei compartimenti stagni, quindi evitare che l'acqua entrasse, ecco, questo si può pensare effettivamente, però non ci hanno pensato,
perché appunto quella è una delle altre, perché poi effettivamente loro allo tsunami non ci hanno proprio pensato, perché due dei dipendenti sono morti proprio perché erano stati mandati dopo la prima onda a controllare com'era la situazione nel locale generatori, quindi non sapevano neanche questa cosa, che adesso insomma, ma già dallo tsunami del sud-est asiatico, cioè che la prima onda dello tsunami non è mai quella più grande, ma è sempre la seconda. Quindi anche lì non se l'erano proprio immaginata, perché
sì, non hanno dato peso, come dicevi tu, a queste fonti storiche, perché erano talmente il limite umano di previsione. C'era uno psicologo che diceva che il nostro cervello è in beta version, e quindi non è molto adatto a capire, a predire cosa succederà nel futuro. E quindi non hanno dato peso, però sì, ovviamente è la colpa, perché l'informazione c'era. Però voglio anche un'altra cosa che si fa passare, che Tepco è un po' questa azienda fantoziana, dove la gente non sapeva cosa fare, che andavano a destra e manca. In realtà le stesse persone con lo stesso grado di preparazione ad Aini, che era solo 10 km più in basso, stesso impianto, stesso persone, impianti un po' più nuovi, semplicemente per circostanze più fortunate sono riusciti a mettere in sicurezza quattro centrali. Quindi sì, c'ha tutte le colpe, però adesso proprio sparare così a zero, facendola passare come l'azienda di Fantozzi, secondo me non è molto, non serve a niente, non è niente.
No, ma sugli ingegneri, mo no, perché tu sei ingegnere, però non spara nessuno, ecco. È più sulla parte amministrativa, riduciamo i costi, la parte più burocratica, no? Perché poi, se ti ricordi, nel 2011 andarono avanti tutta l'estate dicendo che poi non c'era corrente, in realtà poi anche lì hanno un po' esagerato i numeri, insomma c'è stata tutta una serie di cose, e poi hanno alzato il costo della corrente del 7%, cioè che poi il popolo giapponese non sia proprio contentissimo della Tepco è anche comprensibile, però la parte tecnica, quella non è messa in discussione. Infatti poi tutte le centrali nucleari del Giappone, se non fosse stato per lo tsunami, non avrebbero battuto ciglio di fronte a un terremoto, esatto, che in Italia avrebbe raso al suolo qualunque cosa costruita dall'impero romano ad oggi, ecco, forse rimane qualcosa del Colosseo.
Giustissimo.
Siamo già oltre l'ora e 10, ragazzi, se avete altre domande parlate ora o tacete finché non arriveremo Marco ospite di nuovo, perché comunque è stato molto molto interessante, Quindi ovviamente tu continuerai a lavorare su questa parte qui nei prossimi anni, probabilmente, no?
Sì, sì, esattamente. Sì, la maggior parte dei miei progetti sono sul decommissionamento. Per esempio, come fare il perché adesso fanno il decommissionamento del corium esterno, mentre invece poi bisogna passare a quello che è all'interno del reattore, che è molto più problematico. Quindi ci sono alcune idee di riempire questo reattore con alcuni materiali, tipo che geopolimeri, quindi stiamo studiando questi tipi di materiali, dopodiché hai fatto un blocco, lo tagli a pezzettini e lo butti via.
Quindi in maniera da evitare che si disperda la parte radioattiva.
Esattamente, cioè che appena tagli un pezzo ne distruggi un altro, quindi lo si mette tutto un blocco unico. Questa è un'idea, alcune cose che si stanno studiando.
Chiede Alessandro se ci sono altre nuove, cioè a seguito dell'incidente, no, le lessons learned, ci sono state misure di sicurezza che poi vengono adattate su centrali nuove o anche esistenti, peraltro, non necessariamente in Giappone.
Sì, allora, nelle centrali su cui io punto, appunto anche un po' la mia ricerca, è queste small modular reactor di cui parlavamo. E quindi in queste centrali, prima di tutto si è visto che il problema principale è il calore di decadimento, ma il calore di decadimento è proporzionale alla potenza iniziale, quindi se facessero delle centrali più piccole a moduli, si riuscirebbe a smaltire questo calore di decadimento in maniera più flessibile. Quindi un'idea che appunto in cui si è progettato degli impianti che verranno costruiti negli Stati Uniti teoricamente nel 2022 a Idaho, se non mi sbaglio, questo impianto New Scale, in cui si utilizza, non è fatto apposta, ma questa idea dell'allagamento dello tsunami, non so se vi ricordate, cioè che è riuscito a raffreddare il contenimento e a mantenere bassa la pressione, quindi si sono sviluppati questi reattori che poi verranno effettivamente costruiti, che sono completamente circondati da acqua. Quindi hai 12 unità in cui hai il reattore interno, poi c'è il suo contenimento, all'esterno del contenimento hai l'acqua. Quindi quest'acqua riesce a rimuovere il calore di decadimento completamente in modo passivo, perché è già lì in caso di incidente per 30 giorni. Dopodiché, anche nel caso in cui l'acqua prima o poi ovviamente evapora completamente, però il calore di decadimento è talmente basso che quindi anche per convezione naturale si riesce a smaltire il calore di decadimento. Questo è per rispondere alla domanda. Poi ci sono altri reattori dove in realtà questo problema del meltdown non esiste così tanto, per esempio nel reattore a sodio, quindi ci sono altre tecnologie che però fanno fatica ad essere implementate a livello commerciale perché c'è poca esperienza. Uno dei reattori a sodio che viene pubblicizzato è quello di Bill Gates, che adesso non mi ricordo più il nome. Comunque vabbè, che ha una serie di vantaggi, poi non è pressurizzato e quindi si hanno meno problemi durante la fase di incidente. Comunque quello che riporto che è New Scale. Tra l'altro poi ci sono anche reattori che vengono fatti direttamente in acqua. Quindi sono proposti alcuni design che di mettere il reattore sul letto dell'oceano in modo da aumentare questo effetto. Sì. È un progetto, si chiama Flex Blue, è un progetto del Politecnico di Milano fatto con EDF, se non mi sbaglio. Però vabbè, questi sono ancora paper reactors, diciamo la verità, quindi sono fatti solo sulla carta. Mentre invece New Scale ha avuto il licensing dal regolatore americano e verrà costruito, ovviamente teoricamente non è ancora cominciato, però verrà costruito nel 2020.
Sì. Verusca c'ha la battuta definitiva che sei un reattore di Bill Gates, poi se c'è un problema lo spegni e riaccendi, e questo questo è notevole. Mentre Jack O'Lantern chiede se sono usati anche nei sottomarini i reattori nucleari a sodio.
Sì, se non sono esperto di sottomarini, comunque non c'è alcun motivo per non utilizzare un reattore al sodio nei sottomarini. Adesso devo dire che appunto non so tutti i design particolari, però penso di sì. Quello che uno dei benefici del sodio di questi metalli è che non sono corrosivi e quindi non hanno alcun impatto sull'acciaio del contenimento.
Però è sodio liquido, no? È ad alta temperatura, se non sbaglio. Sì.
Sodio liquido, certo, sì. Il coolant è sempre liquido. Però io sono appunto lavorando per Monju, sono andato a vedere Monju e si vede come in realtà è, dopo che togli il sodio, il reattore è nuovo, è completamente nuovo, perché il sodio è completamente compatibile con l'acciaio, del vessel, mentre invece l'acqua crea un sacco di problemi di corrosione, anche se comunque poi, perché poi non sono acciai inossidabili per altri problemi, sono acciai al carbonio per problemi neutronici, vabbè. Quindi l'acqua crea un sacco di altri problemi. Quindi questi reattori al sodio, sali fusi, in realtà dovrebbero essere quelli su cui si punta, però poi non c'è una grossa volontà di andare avanti, un po' perché c'è poca esperienza, un po' fanno paura.
È un po', insomma, un momento un po' delicato per il nucleare, però appunto nelle infinite discussioni che ci ho avuto con Pio e con questi altri, con cui peraltro si discute bene, però... Però poi c'è il problema del riscaldamento globale, che quindi non è che se poi togli le centrali nucleari e muori di CO2 l'atmosfera, insomma non è che è una grande furba, perché poi quello che è difficile far capire è la questione di rischio minore, no? Perché una delle critiche al trizio è: vabbè, Mattiello nelle cose, nei contenitori per sempre, no, perché il rischio di tenerlo là è molto superiore a quello di buttarlo a mare. L'unica consolazione è che appunto i pazzi dei antivaccinisti, non ce n'è di Covid, eccetera eccetera, è molto molto più difficile ragionarci. Tutto sommato, non so la tua impressione in questi anni, sempre con tutti alti e bassi eccetera eccetera, ma si riesce in qualche maniera, pur restando ciascuno sulle proprie posizioni, a far presente che appunto, come dici tu, no, non è che esattamente come presentano la TEPCO, non è esattamente come sono andate le cose, e poi anche il nucleare stesso non è poi è più radioattiva la centrale a carbonio, no? che a carbone, che brucia
carbone,
esatto. E ti mette il carbonio 14 nell'atmosfera, però pure quello. Vabbè ragazzi, mezzanotte e 20 per te è ora di colazione.
Scusate.
No, anzi, per me potremmo stare, siamo ancora tutti qua presenti, che insomma è abbastanza inusitato. Quindi è stata, infatti, vanmente le paleolotiche. No, grazie a te. Sicuramente dovrai tornare, perché dovremo fare una seconda parte tra un po' di tempo. E ovviamente poi mettiamo i commenti. Poi, semmai, se ci avete altre domande, anche chi ci sente offline, mettetele nei commenti e poi le rigiriamo a Marco. Ringraziamo tutti per questa serata più lunga. E buonanotte, buon fine settimana. E alla prossima. La settimana prossima dovremo avere Catalina Curciano, che è una collega di Frascati, che ha fatto tutta una serie di esperimenti sulla meccanica quantistica al Gran Sasso, ha pubblicato anche su Nature, e quindi devo confermarlo, ma dovrebbe essere proprio venerdì prossimo. Allora, stavolta arrivederci e alla prossima.
Ciao. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao.
Ascoltato La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante, da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. La sindrome di Nomaru è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.